sono tre i personaggi femminili del Vangelo di Giovanni ai quali Gesù si rivolge con l'appellativo donna, che significa sposa, moglie, e rappresentano le donne, in qualche maniera, figura delle spose di Dio, del rapporto tra Dio e il suo popolo attraverso i profeti, in particolare da Osea in poi, il profeta della Samaria, era raffigurato come quello di un matrimonio. Dio era lo sposo e il popolo era la sua sposa. Allora in questo Vangelo Gesù si rivolge chiamando la donna, cioè sposa, alla madre, alle nozze di Cana. La madre rappresenta il popolo che è stato sempre fedele a Dio, testimoni della nuova alleanza che Gesù verrà a proporre, perché in quella vecchia non c'è vino, cioè manca l'amore. Poi Gesù, nel brano che adesso vediamo, si rivolge con lo stesso appellativo, donna, moglie, alla donna adultera, la sposa adultera, che lo sposo va a riconquistare non attraverso delle minacce o dei castighi, ma con un'offerta ancora più grande di amore. Infine, la terza e ultimo personaggio femminile al quale Gesù si rivolgerà chiamandolo donna, è Maria di Magdala, che rappresenta la nuova comunità, la sposa del Signore. In questo brano c'è l'intenzione di Dio, che è in Gesù, di recuperare la sposa adultera. Ecco perché nel versetto che purtroppo la liturgia ha eliminato da questa lettura, il versetto 3 e 4, si legge che Gesù lasciò la Giudea, si diresse di nuovo verso la Galilea, e scrive l'Evangelista, doveva perciò attraversare la Samaria. Questo dover attraversare la Samaria non si deve a un itinerario geografico. Normalmente dalla Giudea alla Galilea si percorreva la più comoda e tranquilla vallata del Giordano, perché essendo in amicizia tra Samaritani e Giudei e Galilei, attraversare quella regione significava andare incontro guai e spesso ci si lasciava la pelle. Allora questo dovere da parte di Gesù attraversare la Samaria non si deve a motivi di itinerario, ma a motivi teologici. È lo sposo che va a recuperare la sposa adultera. L'Evangelista ci presenta una donna samaritana, anonima. Quando i personaggi sono anonimi significa che sono personaggi rappresentativi di una realtà che l'Evangelista vuole esprimere. E Gesù indifferente ai conflitti della razza, della religione e del sesso, si rivolge lui a questa donna chiedendole da bere, una cosa che un uomo giudeo non avrebbe mai fatto, chiedere a una donna e per di più a una samaritana, una nemica che è considerata impura. Infatti la donna samaritana si meraviglia e chiede a Gesù: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono, e sottolinea, donna? Un uomo non rivolge la parola a una donna, e poi questa è samaritana. I samaritani, a causa della loro idolatria, che adesso vedremo, erano considerati impuri, nemici di Dio e nemici di tutti gli uomini. E l'Evangelista diplomaticamente sottolinea: i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, ovvero se li davano di santa ragione tutte le volte che si trovavano. Bene, Gesù ha chiesto un minimo segno di accoglienza, di ospitalità, per poi rispondere lui con il suo dono. Col suo dono. E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio. Lo sposo va a riconquistare la sposa adultera non attraverso le minacce, ma con un'offerta ancora più grande del suo amore. E dice Gesù che se tu conoscessi questo dono, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto l'acqua viva. L'acqua viva è l'acqua della sorgente. Ed ecco che qui il dialogo si svolge tra due differenti termini che riguardano il luogo di quest'acqua, e dispiace che i traduttori non ne tengano conto. Mentre la donna parla di pozzo, il pozzo significa un luogo dove c'è l'acqua, ma l'acqua non è viva, e soprattutto esige lo sforzo dell'uomo, in questo caso della donna, per attingere l'acqua. Il pozzo è immagine della legge, l'acqua è quello che dà la vita. Bene, mentre la donna parla di pozzo, cioè lei non conosce un dono gratuito, Gesù le parla di sorgente. Nella sorgente l'acqua è viva, l'acqua zampilla e soprattutto non richiede nessun sforzo da parte dell'uomo, della donna che ha sete, se non quello di bere. Infatti Gesù ne risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. È l'immagine della legge. La legge non riesce a rispondere al desiderio di pienezza che ogni uomo si porta dentro, perché per la legge l'uomo si sente sempre limitato, sempre inadeguato, sempre inadempiente. Ma, dichiara Gesù, chi verrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Il suo messaggio, la sua persona, è la risposta di Dio al desiderio di pienezza che ogni persona si porta dentro. E aggiunge Gesù, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui, quindi non è più un'acqua esterna, ma un'acqua interiore, una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. L'amore di Dio, che attraverso Gesù viene comunicato all'uomo, nella misura che l'uomo lo accoglie e poi lo trasmette agli altri, in questo dinamismo di un amore ricevuto, di un amore comunicato, realizza, fa crescere e matura la sua esistenza per sempre. Rende la vita indistruttibile. Quindi non è una esperienza di osservanza di una legge esterna all'uomo, ma l'esperienza di una forza interiore, perché Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore. A questo punto, stranamente, Gesù chiede alla donna di andare a chiamare il marito, la risposta della donna che non ha marito, e Gesù le fa notare che ha avuto 5 mariti. Cosa significa questo? Abbiamo visto che la donna è anonima, i personaggi anonimi sono personaggi rappresentativi, qui la donna rappresenta la Samaria. E cosa sono questi 5 mariti? Questa regione era stata popolata da coloni provenienti da altre nazioni, i quali avevano portato le loro divinità. Per cui su 5 monti c'erano 5 templi a 5 divinità, poi sul monte Gerizim il tempio a Yahweh. Quindi adoravano Yahweh, ma insieme agli altri dei. E nella lingua ebraica, signore e marito è lo stesso significato. La donna capisce. Capisce che quello che ha chiamato Signore adesso è un profeta e si richiama alla tradizione. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Ha compreso il richiamo di Gesù ed è disposta a tornare al vero Dio. Solo vuole sapere dove, ci sono tanti santuari, specialmente quello importante dei Gerizim, dove adorano il Dio di Israele, ma c'è anche quello di Gerusalemme. Allora lei è disposta a tornare al vero Dio, ma vuole sapere dove. Ed ecco la novità importante che Gesù proclama a questa donna samaritana, la fine del Tempio, la fine del culto. Credimi, o donna, ecco Gesù si rivolge chiamando la donna, sposa, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Lei si è richiamata ai padri, i nostri padri. Gesù la invita ad accogliere il Padre. Lei pensava di andare in un luogo per offrire a Dio. Ora è iniziata l'epoca in cui è Dio che si offre agli uomini, chiede di essere accolto per dilatare la loro capacità d'amore e renderli capaci di un amore generoso e incondizionato come è il suo. Ed ecco l'importante annunzio di Gesù, viene l'ora di questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Spirito e verità è un'espressione che indica l'amore fedele. L'unico culto che Dio richiede non parte dagli uomini verso Dio, ma dal Padre verso gli uomini. È la comunicazione del suo amore che l'uomo fa proprio e l'unico culto che Dio richiede è il prolungamento di questo amore. Spirito e verità significa un amore vero. Quando è che l'amore è vero? Quando l'amore è fedele. Infatti, e qui c'è la traduzione della CEI, infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Così infatti è meglio andare al testo dove l'Evangelista, il Padre infatti cerca tali adoratori. È tanta l'urgenza del Padre di manifestarsi agli uomini che il Padre li cerca per realizzare il suo disegno d'amore. Ed ecco l'espressione stupenda di Gesù, Dio e Spirito. Spirito non significa qualcosa di astratto, ma Spirito significa l'energia vitale creatrice, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità, in amore fedele. Quindi Dio è energia d'amore creatrice che chiede soltanto di essere accolto nell'uomo per prolungare il suo amore per tutta l'umanità. Questa è la novità portata da Gesù. È la fine del Tempio, non c'è più bisogno del Tempio, e la fine del culto che era una diminuzione dell'uomo nei confronti di Dio. L'uomo doveva togliersi qualcosa per darla a Dio. Il nuovo culto è Dio che si offre agli uomini perché con lui e come lui si diano a tutta l'umanità.